la famiglia modello. Sposatevi, se vi capita una buona moglie sarete felici, se ve ne capita una cattiva diventerete filosofi, lo ha scritto Socrate. Alexander Pope, un noto poeta inglese del XVIII secolo, ha scritto queste parole: corteggiano sognando, ma si svegliano sposati. Pastore inglese del XVII secolo, Robert Barton, ha detto queste parole: uno non si è mai sposato e questo è il suo inferno. Un altro lo ha fatto e questa è la sua piaga. E questo è in effetti il matrimonio? Questa è la tua esperienza personale? Con una tale convinzione cresceranno i figli osservando il nostro matrimonio? Stiamo affrontando questa serie insieme intitolata La famiglia modello. Siamo circondati da tanti modelli di famiglia, del tutto soggettivi, personalizzati. E questo titolo, La famiglia modello, invece intende affermare che c'è un modello a cui tendere. Ci vuole indirizzare verso il modello perfetto, ideato dal Creatore, e che ci viene rivelato nella Bibbia. E lo stiamo vedendo nel testo di Efesini, capitolo 5 e poi anche il capitolo 6. E tra poco leggeremo ancora insieme questo testo, un'altra volta. Ma prima di farlo vorrei andare per qualche momento nel Vecchio Testamento e tornare alle origini, alla creazione, per riaffermare alcuni pensieri che sono fondamentali per la comprensione di quello che diremo. Infatti tutto ciò che riguarda il matrimonio e la famiglia ha inizio proprio alle origini. Se trascuriamo o non comprendiamo bene i primi tre capitoli della Genesi, tutto ciò che seguirà potrebbe essere sbagliato. Ci sono due concetti molto importanti che riguardano l'uomo e la donna e sono concetti legati, non separabili, e questi due concetti sono l'uguaglianza e la differenza tra uomo e donna. Sembra un controsenso. Tempo fa ho letto un libro che ha questo titolo, che rende bene l'idea: uomo e donna uguali ma diversi. Allora, il primo concetto è di uguaglianza. Venite con me in Genesi capitolo 1. Leggeremo dai versetti 26 a 28. Genesi 1. Stiamo parlando del primo concetto, l'uguaglianza. Al versetto 26 è scritto questo: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Troviamo un'affermazione molto chiara all'inizio della Bibbia ed è una dichiarazione che stabilisce l'uguaglianza fra l'uomo e la donna. E entrambi sono stati fatti a immagine di Dio. E che grande privilegio questo. Essere creati a immagine e somiglianza di Dio è un concetto difficile da capire fino in fondo. Sembra quasi che Dio stia facendo un compromesso, e cioè voglia condividere la sua gloria con noi esseri umani. Ma che cosa significa? Beh, almeno due cose. In primo luogo, questa espressione non significa una somiglianza fisica o biologica con Dio, dato che Dio è spirito. Al contrario, l'espressione si riferisce principalmente agli attributi spirituali, morali, mentali dell'uomo, alla sua capacità di autoconsapevolezza, di possedere una coscienza morale, di condividere, seppur in maniera limitata e parziale dopo la caduta, tutti gli attributi comunicabili di Dio, cioè quelle qualità della natura divina che possono essere riflesse nelle creature. L'essere umano è capace di apprezzare, di discernere, di creare, di utilizzare l'intelletto, di ragionare, di provare emozioni, di gioire, di soffrire, di amare e anche a relazionarsi con il resto della creazione e con Dio. Seppur in maniera imperfetta, l'essere umano riflette la realtà di Dio con il quale è chiamato in maniera distintiva ad avere comunione. Essere fatti immagine e somiglianza di Dio ha a che fare con la capacità di comportarsi in qualche modo, come ho già detto, come Dio. In secondo luogo, essere creati immagine di Dio significa anche essere dei rappresentanti di Dio sulla terra. L'essere umano, abbiamo letto, è reso capace di regnare, di avere dominio sul creato. In Genesi 1, infatti, Dio ha detto: riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Nessun'altra creatura ha questa funzione. La Bibbia non parla mai in questo modo degli animali, neppure degli angeli. Solo gli esseri umani sono definiti come creature a immagine di Dio. E questo è il punto. Essere a immagine di Dio è un privilegio dato in ugual modo a uomini e a donne. Entrambi riflettono con la stessa brillantezza l'immagine di Dio. A entrambi è data la medesima responsabilità di avere autorità sul creato. Fermiamoci per un attimo. Questa visione data alla creazione corregge immediatamente l'errore del dominio dell'uomo sulla donna e la pretesa della superiorità dell'uno sull'altra. Al contrario di quelli che sostengono, di quello che alcuni sostengono, queste aberrazioni non sono idee che nascono dalla Bibbia, ma vengono fuori a motivo del peccato che c'è nell'uomo. Perciò essere fatti a immagine di Dio dà pari dignità sia all'uomo e sia alla donna. Il concetto di uguaglianza davanti a Dio ha molto a che fare con la nostra comprensione del matrimonio. Se il marito e la moglie non si ascoltano rispettosamente, allora hanno dimenticato questo insegnamento. Se un coniuge non dà valore alla dignità, alla saggezza, al pensiero dell'altro, sta calpestando il valore che il matrimonio ha agli occhi di Dio. Se non si apprezzano i doni e le preferenze l'uno dell'altro, si è completamente perduto quell'insegnamento di essere stati creati ugualmente a immagine e somiglianza di Dio. Primo concetto, uguaglianza. E c'è un secondo concetto altrettanto importante, che è la differenza. Uguaglianza e differenza non sono concetti opposti, ma convivono. E di solito si stressa molto il concetto dell'uguaglianza e poco quello della differenza, ma così facendo si perde sempre di più il significato ed il valore delle differenze tra l'essere uomo e l'essere donna. Si sta perdendo l'identità dell'essere uomo e dell'essere donna. E parte del problema sta anche nell'ideologia femminista. Ci sono anche delle donne cristiane che sono femministe, a cui piace l'idea dell'uguaglianza che insegnano, ma minimizzano le differenze. Per Dio, invece, questa differenza non solo è importante, ma è da apprezzare, perché ha valore di complementarietà. Quando la Bibbia parla di differenze tra uomo e donna, che cosa intende? Ne parla come una differenza di responsabilità, una differenza in ruoli. Fin dalla creazione Dio aveva in mente una diversità di ruoli tra l'uomo e la donna. Nell'ordine creazionale è questo ciò che Dio ha stabilito. Non è stato il peccato di Adamo ed Eva, come alcuni sostengono, a creare queste differenze, ma il Creatore, Dio stesso. La caduta nel peccato certamente ha modificato, ha corrotto il modo in cui le differenze e i ruoli vengono vissuti e vengono interpretati. Qual è la visione di Dio per questi ruoli? Che l'uomo, lo vedremo oggi, è il capo della famiglia e la donna lo segue con sottomissione. L'uomo adempie il suo ruolo in tre modi: provvedendo, proteggendo e guidando la famiglia. E la donna esprime il suo ruolo seguendo il marito in sottomissione ed essendo l'aiuto convenevole per lui. Dopo questa premessa, grande premessa, torniamo ora al nostro testo di Efesini capitolo 5, versetto 22. Efesini 5, 22. Leggeremo fino al versetto 4 del capitolo 6. E non c'è un altro testo in tutta la Bibbia così profondamente istruttivo, colmo di aiuto per le nostre famiglie, Infatti è un concentrato di verità altissime che l'Apostolo Paolo ci sta servendo su un piatto e le sta applicando alle famiglie, al matrimonio, ai coniugi, ai genitori, ai figli. Leggiamo insieme questo passo molto bello. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Nell'ultimo incontro abbiamo iniziato a vedere che cosa Dio ha da dire alle mogli. E abbiamo guardato versetti da 22 a 24. Abbiamo già detto che ci sono 5 raccomandazioni per le mogli da parte di Dio. Abbiamo visto soltanto la prima. E ora vorrei elencarle tutte, poi procedere insieme, ripercorrendo brevemente la prima e poi andando avanti guardando le altre 4. La prima raccomandazione per le mogli riguardo al piano. Siate sottomesse. La seconda riguardo al modo, come al Signore. La terza al motivo, lo vedremo tra poco. La quarta al modello. E la quinta riguardo all'estensione in ogni cosa. Allora, riguardiamo un attimo la prima raccomandazione, riguardo al piano, versetto 22. Questo testo inizia con queste parole: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. È tutto qui. Non c'è altro da aggiungere. È sufficiente, è rilevante. La verità più combattuta dal movimento femminista e dal cuore di molte donne, forse anche il tuo, è anche la più rivoluzionaria, più di aiuto per ogni matrimonio. Avete notato? È una sottomissione con dei confini ai vostri mariti, non a tutti, non più ai genitori, non ad altri familiari, non ad altre persone. Abbiamo visto l'altra volta che non è una sottomissione naturale, ma è il risultato di una vita vissuta nella pienezza dello Spirito Santo. Questo verbo sottomesse non c'è nell'originale. Perciò la frase si appoggia al verbo precedente, al versetto 21, sottomettendovi gli uni agli altri. E la frase principale di tutto in questo passo è il versetto 18, siate ricolmi di spirito. Che chiarezza incredibile offrono queste parole. Qual è il motivo per cui una moglie non si sottomette al marito, spesso fallace, a volte irriverente, talvolta duro, anche egoista, non amabile? Beh, non perché sia tutto questo. Ovviamente il marito non è scusabile per questo. Piuttosto perché la sua vita non è ripiena di spirito. In altre parole, la più grave mancanza del matrimonio come moglie risiede soprattutto nel suo rapporto con Dio, quando non è vivo, quando manca di dipendenza da Lui, quando non è ripieno della sua potenza. Oggi pensiamo alle mogli, veramente ogni giorno sono attive, impegnate in mille cose, fanno veramente tanto. Fanno tanto per i mariti, fanno tanto per i figli. fanno tanto per la casa. Le mogli cristiane sono anche impegnate in chiesa, forse in ministeri. Ma ecco il grande pericolo di fare tutto tralasciando il proprio rapporto col Signore. Ma vi domando, ha senso questo? Ma che senso ha fare tutto senza vivere in intima comunione e pienezza col Signore? La pienezza dello Spirito è una mancanza insostituibile. Ed ecco il grande consiglio di Efesini 5 per le mogli. Vivete ricolmi di spirito. Questa sarà una benedizione per le vostre famiglie e per il vostro matrimonio. Ripensando a quello che abbiamo detto sulla sottomissione, ricordiamo che è anche una scelta, un atto della volontà, un cedere i propri diritti all'unico uomo che ogni moglie sceglie di riconoscere come la propria guida per il resto della vita, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà. E sottomissione non ha per nulla un'accezione negativa o passiva, ma significa scegliere volontariamente di amare, curare, stimare il proprio marito, anche quando è difficile, quando non è naturale farlo, cioè quasi sempre. Sottomissione non significa essere obbligate al silenzio, al contrario significa spiegare al marito le proprie ragioni di divergenza, ma farlo in un clima di rispetto profondo, di amore, di pace, di gioia, di pazienza, di benevolenza, di fedeltà, di bontà, di mansuetudine, di autocontrollo. Sottomissione significa riconoscere il ruolo del marito come capo della famiglia, senza cercare di strapparglielo dalle mani lottando, con le armi forse della denigrazione, del ricatto, delle accuse, della slealtà. Significa piuttosto agevolarlo, come dice Proverbi 31, facendogli del bene e non del male. Non può essere il marito a chiedere la sottomissione alla moglie, ma quest'ultima ad offrirgliela, incoraggiandolo in questo modo ad essere una guida migliore e amorosa. Cosa dire a quelle mogli che sono sposate con mariti non credenti? L'Apostolo Pietro, capitolo 3 della sua prima epistola, ci viene in aiuto e ci dice queste parole: anche voi mogli siete sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono la parola, il contesto non è estremamente limitato ai non credenti, ai mariti non credenti, ma si adatta bene, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Ma vi siete mai chieste come sia possibile questo? Com'è possibile che senza dire una parola il cuore di un marito sia guadagnato? Beh, perché la sottomissione è potente. Vi incoraggio, mogli, tenetelo in mente, Dio vi può usare potentemente. Non avete neppure idea, forse, di quello che Dio può fare di voi, attraverso di voi, come mogli devote a Dio, pieni di spirito. Così, la prima raccomandazione è in questa frase: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. È tutto qui? È tutto qui. Proseguiamo con la seconda raccomandazione, che è riguardo al modo. Infatti il versetto 22, che abbiamo appena iniziato a leggere, mogli siate sottomesse ai vostri mariti, prosegue con una espressione: come al Signore. Questa piccola aggiunta di sole tre parole è una grande aggiunta. C'è una grande motivazione in una moglie cristiana per adempiere al piano di Dio per lei. In definitiva, lei vuole piacere al Signore. Questo pensiero da una parte responsabilizza e dall'altra incoraggia profondamente le mogli. Mogli, con la frase come al Signore siete consapevolizzate, perché vi ricorda questa frase che il rapporto con il vostro marito non è qualcosa al di fuori del vostro rapporto con Gesù. Lui vi vede. Esamina i vostri pensieri, conosce le vostre lotte, osserva attentamente la vostra sottomissione, il vostro amore per vostro marito. Potremmo mettere questo concetto in quest'altro modo. Una moglie non può pensare di avere allo stesso tempo un buon rapporto con Gesù e un cattivo rapporto con il proprio marito. Questo è quello che sostiene l'Apostolo Paolo: una moglie che non si sottomette al proprio marito non si sta sottomettendo neppure al Signore. La sottomissione di una moglie al marito è qualcosa di molto prezioso agli occhi di Dio, perché il suo punto focale è essere gradita a Dio. Non vedete tutta la vostra missione in questa potente aggiunta come al Signore? E se Dio vi avesse dato il matrimonio, non tanto per essere felici, quanto per essere più sante e imparare a piacere al Signore? E se Dio vi avesse dato un marito per insegnarvi ad essere più sottomessi a Cristo, sapendo che questo comporta pazienza e amore che non conoscevate prima? E se Dio vi avesse dato un marito non tanto per conquistare i tuoi sogni, i vostri sogni, quanto per portare a compimento la sua opera in voi? Non vedi come le difficoltà nel matrimonio ti spingono verso Gesù in una maniera che nessun'altra situazione potrebbe fare? E la prossima domanda è cruciale per vedere quello che sta accadendo nel cuore di una moglie. Sei più sottomessa a Cristo oggi da sposata rispetto a quando eri nubile? Sai perché è cruciale? Perché è proprio quello che dovrebbe essere successo grazie al tuo matrimonio. Quando le cose non vanno con tuo marito, hai due possibilità. La prima è pensare ai tuoi diritti, a urlare perché vengano rispettati, a fare il muso perché non ti senti amata e a reagire con la carne anziché con lo spirito. La seconda invece è chiederti: Signore, come tutto questo mi sta mostrando che dovrei esserti più sottomessa? E poi agire di conseguenza. Quanto è importante ricordarsi queste tre parole: come al Signore. Ma questa è solo una parte della questione. Infatti, come al Signore non solo responsabilizza, ma anche incoraggia. Siete incoraggiate, perché anche quando vostro marito si presenterà come qualcuno a cui la sottomissione non è facile, del quale la fiducia è difficile a darsi, siete chiamate a farlo ugualmente, come se lo faceste per il Signore stesso. In definitiva, è Lui che ve lo chiede, non vostro marito. Vedere la sottomissione come un atto dovuto a Cristo il Signore, piuttosto che come una scelta solo nei confronti del marito, vi motiverà nei momenti nei quali ciò sarà più complicato. Quando la discussione con vostro marito si accende, fermatevi e pensate: farei così con te, Gesù? Quando in seguito a una delusione da parte di vostro marito siete fredde, distaccate, ma sapete che dovreste amarlo ancora di più, fermatevi, ricordate: Signore, non è amabile, ma se io non lo farò, allora significa che non sono disposta a farlo per te, dammi la forza. Mogli, non solo vi è chiesto di essere sottomesse ai mariti, ma anche vi è mostrato come farlo, come al Signore. È una piccola aggiunta, che è una grande aggiunta. Qual è la terza raccomandazione riguardo al motivo? Guardate il versetto 23, riguardo al motivo. Il marito infatti è capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa, lui è il salvatore del corpo. Mogli, se non riuscite a comprendere il perché della richiesta di sottomissione ai vostri mariti, ecco qui la risposta. Il fondamento per la posizione di guida dell'uomo non è culturale, ma è divina. Se hai una minima comprensione dell'opera di Cristo, allora ti sarà tutto più chiaro. La posizione di guida del marito sulla moglie trova fondamento, corrispondenza sulla posizione di guida di Cristo sulla Chiesa. Lui è il capo della Chiesa, non il contrario. Avete mai letto nella Bibbia Cristo si è sottomesso alla Chiesa? Mai! Perché Lui è il capo. Lui è in una posizione di autorità, Lui è il capo di tutte le cose e Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa. Efesini 1:22. La Bibbia non dice mai che Cristo dovrebbe essere il capo, ma che è il capo. Così è stabilito da Dio. allo stesso modo. Non dice mai che il marito dovrebbe esserlo sulla moglie, ma che lo è per volere di Dio. In altre parole, così come non si può confessare Gesù Cristo senza affermarne la signoria, è impossibile riconoscere il marito senza affermarne il ruolo di guida nel matrimonio e nella famiglia. Non è una scelta che dovrai fare, che dovrai convincerti a fare, ma che hai già fatto. Quando? Il giorno del tuo matrimonio. Quando è stata fatta la domanda, vuoi sposare qui presente? Tu hai detto sì. E Dio ha ascoltato. E Dio ha detto, come Cristo è il capo della Chiesa, così il marito è il capo della moglie. E forse dirai, beh, quando mi sono sposata non avevo minima idea di queste cose, non le sapevo. Ma non mi stanno bene ora. Beh, riflettiamo. Pensi che Dio sbagli nelle sue decisioni? Vorresti forse insinuare che la saggezza di Dio abbia errato quando ha stabilito la differenza dei ruoli nel matrimonio e ha posto tuo marito, non te, come guida per la tua famiglia? Beh, dove sta il vero problema? Se rifletti bene, le difficoltà emergono sempre quando i ruoli non vengono rispettati. Avete notato come al versetto 23 è chiamato il marito capo? Questo termine capo in greco kefalē è lo stesso usato quando si parla della Trinità. E questa è una precisazione, vorrei che capisse, molto importante, perché mostra che nel matrimonio c'è molto più in ballo che la nostra semplice felicità. Noi stiamo parlando della natura stessa di Dio. Guardiamo insieme per un attimo a 1 Corinzi 11, versetto 3. E queste sono le parole che qui leggiamo. Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. E notate il parallelismo. Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è il capo della donna e poi Paolo dice ancora qualcosa di Cristo, ovvero che Dio è il capo di Cristo. Tre volte ho usato il termine capo e indovinate che termine è in greco? Kefalē, lo stesso che ho usato in Efesini 5. Sappiamo che nella Trinità c'è uguaglianza, una medesima sostanza, stessi attributi divini per le tre persone che la compongono. Ciononostante Paolo sostiene che Dio Padre ha autorità su Dio Figlio e sulla base di questa affermazione aggiunge che c'è un parallelo nel rapporto tra il marito e la moglie, sostenendo che c'è un ruolo di autorità che il marito possiede rispetto alla moglie. La posizione di autorità che Dio Padre ha nei confronti di Dio Figlio non è qualcosa che ha a che fare con quantità di doni o abilità. Il padre e figlio sono uguali. L'autorità però appartiene al padre, ma non perché sia più sapiente del figlio, non perché sia più capace a essere capo del figlio, ma semplicemente perché è il padre. Perché il marito deve essere una guida rispetto alla moglie? Perché è più sapiente? Perché è più capace? Perché non sbaglia mai? Perché prende decisioni sempre giuste? Ma nessuna di queste cose. Ma solo perché è il marito. Nient'altro. È l'uomo. E Dio lo ha stabilito in questo modo alla creazione. I membri della Trinità non sono differenti nei loro attributi, nella loro sostanza, ma sono diversi nella relazione che hanno l'uno con l'altro, hanno diversità di ruoli. Ciò fa capire che sottomettersi a un'autorità è una virtù nobile, è un privilegio, è qualcosa da desiderare. Questo è ciò che Cristo fa con il Padre. Se non ci piace l'idea di autorità e di sottomissione, stiamo implicitamente sostenendo che c'è qualcosa di Dio che non ci piace. Non possiamo guardare la Bibbia e arrivare a conclusioni diverse. Il ruolo dell'uomo è di guida, di capo, e il ruolo della donna è di aiuto e sottomissione. Come si esprime praticamente questa differenza di ruolo? Il marito e la moglie devono parlarsi frequentemente, comunicare a fondo riguardo alle decisioni da prendere E ognuno dovrebbe guardare all'opportunità di sapere a come l'altro vede una certa cosa, perché entrambi hanno saggezza, entrambi hanno capacità, molte volte, di vedere le cose che l'altro non ha. I coniugi devono imparare ad ascoltarsi, ad avere fiducia nell'opinione l'uno dell'altra. Quando si mettono in pratica questi principi, la maggior parte delle volte ci sarà accordo, ma in ogni decisione, che sia grande o piccola, in accordo o in disaccordo, la Bibbia dice chiaramente che la responsabilità finale della decisione è del marito. Ciò non giustifica in nessun modo il marito essere un dittatore autoritario. Al contrario, dovrebbe essere pieno di timore per il fatto che deve rispondere a Dio di quella decisione. Ciò dovrebbe portarlo a desiderare tutta la saggezza di sua moglie e chiedere che lei dia il suo contributo. Così, se il marito dovesse prendere una decisione sbagliata, può sempre dare la colpa alla moglie. Beh, ovviamente scherzo. Bisogna arrivare al punto di scegliere di mettere in pratica il proprio ruolo. A volte i mariti sono dei dittatori e devono arrivare a comprendere che Dio Padre non è così con Dio Figlio. Altre volte invece sono completamente passivi, non si impegnano a essere delle buone guide e la moglie si trova costretta a fare tutto perché non c'è altra soluzione. Ma è anche vero un'altra cosa. Spesso ci sono dei mariti che vogliono guidare la famiglia, ma la moglie non lo permette. E cosa succede? La famiglia si attorciglia in grandi problemi, squilibri e tante altre situazioni negative. Ma questo è il pensiero di Dio quando ha fatto l'uomo e la donna. Il marito, infatti, è il capo della moglie, come Cristo è il capo della Chiesa. Il termine capo indica esattamente la testa del corpo umano, che sta sopra il corpo. Il capo dirige e il corpo risponde. Un corpo fisico che non risponde alle disposizioni del suo capo è spastico, è paralizzato, porta con sé dei grandi problemi. Allo stesso modo, una moglie che non risponde alle direzioni di suo marito manifesterà delle disfunzioni spirituali. Ovviamente tutto ciò che una moglie desidera è che tutto vada bene in una famiglia, che la pace regni, che i litigi vengano annullati, ma se non sceglie di seguire colui che Dio ha posto come capo, suo marito, questo non avverrà mai. Qual è la quarta raccomandazione? Riguardo al modello, guardate il versetto 24. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. Questa è un'affermazione veramente incredibile. Dio ha progettato il matrimonio perché fosse uno splendido esempio visivo di una realtà più grande e gloriosa. In origine, la relazione uomo-donna fu intesa a rappresentare l'amore eterno, fedele, incondizionato di Gesù Cristo per la sua sposa, la Chiesa, e la sottomissione volontaria e amorosa della Chiesa come contraccambio. Ma non è incredibile che Dio lasci a noi coniugi, fallaci, grandi peccatori, questa enorme responsabilità di rappresentare sulla terra l'intera opera di redenzione? Hai mai pensato al matrimonio in questo modo? Le persone mi guarderanno e potranno vedere nel mio matrimonio la relazione meravigliosa di Cristo con la sua Chiesa. È una realtà tremenda. Mogli, siete continuamente confrontate con questi testi. Noi lo amiamo, questa è la Chiesa che parla, perché Egli ci ha amati per primi. La domanda è: Signore, amo mio marito come la Chiesa ti ama? La sposa dice: vieni. Tu hai questo desiderio di incontrare tuo marito? Sono giunte le nozze dell'agnello e notate qui, la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Mogli, siete costantemente confrontate con queste verità, vi rendete conto? A questo privilegio il Signore vi eleva, non si è sbagliato. Mogli cristiane, vi siete mai viste in questa veste? Come moglie io rappresento la gloriosa Chiesa di Cristo, a cui tutti guarderanno per comprendere il rapporto tra Gesù e la sposa. Hai purificato il tuo matrimonio con le opere giuste che fai per tuo marito? Come moglie, ti prepari tutti i giorni per essere una sposa vicino al tuo coniuge, pronta a onorarlo, amarlo, rispettarlo e a sottometterti? Ho conosciuto molte grandi donne, donne spirituali nella mia vita. Sono state un esempio pubblico, un esempio rilevante per il regno di Cristo. Ma non ho mai conosciuto donne più spirituali di quelle che ho visto essere fedeli, operose, amabili nella propria casa. Lì si vede la vera spiritualità. Lì è visibile la vera somiglianza delle mogli a quella della sposa di Cristo. Onora questo privilegio, sii la sposa per tuo marito, allo stesso modo che la Chiesa lo è per Cristo. Purifica le tue mani, i tuoi pensieri, falli prigionieri per tuo marito e vivi questo meraviglioso rapporto in sottomissione. Abbiamo visto la prima raccomandazione riguardo al piano, la sottomissione. Abbiamo visto la raccomandazione riguardo al modo, come al Signore. Abbiamo visto la raccomandazione riguardo al motivo, come Cristo è il capo, così l'uomo è il capo, rientra nell'ordine creazionale stabilito da Dio. Abbiamo visto la raccomandazione riguardo al modello, la moglie ha l'esempio di sottomissione della Chiesa. Ed ora guardiamo alla quinta raccomandazione riguardo all'estensione. Versetto 24. Dice il versetto 24, termina con queste parole. Siate sottomessi ai mariti in ogni cosa. L'estensione della sottomissione è molto larga. Tentare di restringerla alle sole cose più importanti per la famiglia o per i figli, escludendo la propria persona, è sbagliato. In ogni cosa significa per le cose che ritieni più importanti come le cose più insignificanti. Le mogli non dovrebbero mai pensare in questo modo. Beh, lascerò che mio marito mi guidi su dove andare in vacanza, ma non mi sottometterò a lui riguardo alle finanze. Mi sottometterò a lui per la scelta di dove andare in chiesa, ma non su come educare e allevare i miei figli. C'è qualcosa dove Cristo non è capo della Chiesa? C'è qualche aspetto anche minimo? Allo stesso modo è in ogni cosa che la sottomissione è estesa. Non significa perdere la propria autonomia decisionale, non avere più libertà personale di scegliere. Quando però hai dubbi che questo possa andare contro la volontà di tuo marito, e i mariti non dovrebbero mettere il naso su tutto, su ogni questione, allora dovresti parlargliene e applicare il principio della sottomissione. Puoi vederla anche in questo modo. La sottomissione è totale. Avere riserva in qualcosa in realtà significa una mancanza di sottomissione. Ogni cosa significa riconoscere il marito come guida nel campo spirituale, economico, familiare, intimo, programmatico, lavorativo, educativo, relazionale, in ogni cosa. È importante anche che io affermi che cosa l'espressione in ogni cosa non significhi. Ovviamente non include il peccato. Se il marito chiedesse chiaramente qualcosa di peccaminoso, allora la moglie non dovrebbe assecondarlo. Il termine ogni cosa non significa disubbidienza a Cristo, perché bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Non significa neppure subire in silenzio ripetuti abusi fisici o non difendere i propri figli dalle mani di un padre violento che se ne approfitta in nome della sottomissione. Quello non ha nulla a che vedere con la sottomissione biblica. In questi casi, per difenderti fisicamente, proteggere i tuoi figli, chiedi consigli, rivolgiti a chi ti può aiutare e se è il caso, per proteggerti, allontanati, scegliendo però la strada difficile ma meravigliosa della grazia, del perdono che si trova nel Vangelo, pregando perché tuo marito rientri in sé e scelga una strada di amore verso di te e i tuoi figli. Vorrei concludere leggendo una serie di passi biblici che ricordano l'importanza del matrimonio, incoraggiano e responsabilizzano le mogli davanti a Dio. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne, Genesi 2:24. La donna che ha grazia riceve onore, Proverbi 11:16. Una donna bella, ma senza giudizio, è un anello d'oro nel grifo di un porco, dice Proverbi 11:22. La donna virtuosa è la corona del marito. Che bella frase. Ma quella che fa vergogna gli è un tarlo nelle ossa, Proverbi 12:4. La donna saggia, guardate che versetto importante, vi prego proprio di ascoltarlo attentamente. La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani, Proverbi 14:1. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore, Proverbi 18. Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore, Proverbi 19:14. Una donna virtuosa chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle, Proverbi 31:10. Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. Non vorresti essere proprio tu questa persona, ma tu, Proverbi 31:29. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità che Dio ti ha dato sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, perché questa è la tua parte nella vita in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Ecclesiaste 9:9. Prima Pietro 3 dice queste parole: anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne, che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. E poi un ultimo testo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Che grande incoraggiamento, che grande responsabilità portano queste parole che abbiamo letto per una moglie. Voi potete essere, se ricordate tutti questi testi, sagge o stolte, sottomesse o riverenti, virtuose o dannose, come una perla o un dono, o come un'autentica catastrofe, piene di onori per la vostra grazia o addirittura un ostacolo per le persone che amate. Dio vi aiuti, Dio vi sostenga, io voglio incoraggiarvi. Se vivrete con la pienezza dello Spirito, ricercando di piacere a Dio, allora tutto andrà bene e il piano di Dio sarà perfetto nelle vostre vite. Amen. Si conclude qui questa serie di oggi sulle mogli. Voglio incoraggiarvi a pregare questa settimana per quello che abbiamo pensato, che Dio ci aiuti a metterlo in pratica. E se Dio vuole ci vediamo prossimamente. Amen.